Buonasera, vi do il benvenuto da parte della Biblioteca Goffredo Mameli, che oggi ospita il secondo appuntamento della serie di incontri organizzati da Rossana Calbi, giornalista pubblicista e curatrice d'arte, e dalla speaker radiofonica Martina Ronca di radiosonar.net. E per questo secondo appuntamento di ZTL, Zone a Tema Libero, è stato scelto un testo, La principessa Angina di Rolando Por, recentemente ripubblicato in una nuova veste grafica dalla casa editrice Clicquot. Clicquot è un editore particolare, molto speciale, fa una scelta importante, incentra il suo lavoro sulla riscoperta di opere dimenticate o sul dare visibilità ad opere mai tradotte. L'ultima edizione di questo testo in Italia risaliva al 1969, perciò erano più di 50 anni che l'opera non era presente nel panorama editoriale italiano. Quella che offre Topor è una narrazione dell'immaginario. A detta degli editori stessi, è un inno alla libertà artistica. Topor è stata una personalità profondamente poliedrica, lo conosciamo come scrittore, come sceneggiatore, illustratore, ma anche come paroliere, drammaturgo, attore e scenografo. Ha fondato il movimento surrealista Panique, un collettivo artistico che ha manifestato la sua vena dirompente in performance decisamente provocatorie. Stasera parleremo della sua figura e del libro con l'esperta di cinema e traduttrice Letizia Lucangeli e con Federico Cenci e Paolo Guazzo delle edizioni Clicquot. Prima di lasciare la parola a Martina Ronca, desidero ringraziare lei e Rossana Calbi per la collaborazione che si è creata anche quest'anno. Ringrazio i relatori, lo staff di radiosonar.net che registrerà l'incontro e naturalmente tutto il pubblico che è intervenuto. Grazie.
Tutti. Ricominciamo. Buonasera a tutti, una cosa, proprio un'introduzione velocissima. ZTL è un progetto che nasce la primavera del 2022, dell'anno scorso, con Rossana Calbi, e è un progetto appunto di presentazioni editoriali con il quale invadiamo degli spazi, occupiamo degli spazi e tendenzialmente parliamo un po' di quello che ci pare, coinvolgendo case editrici, e autori e relatori, insomma, con uno spirito molto libero, per l'appunto. E questo soltanto per dire che quello di oggi è il secondo incontro del primo ciclo del 2023. Il primo si è svolto presso Uroboro, che è in via Ascoli Piceno, non mi ricordo il civico, però c'è la mostra Mitomani di Linda De Zen, legata al volume pubblicato per Boroma Books. La mostra è in corso e verrà smontata poi il 23 di marzo, giovedì, e per darvi appuntamento anche a giovedì prossimo, 23 marzo, ad Arisma Bookshop con Sex Positive Tarot, con Libera Ligorio, Diego Di Grotto e Anita Sena, e in via Augusto Dulceri 51. Quindi, fatta questa cosa, io ti lascerei proprio la parola a te, Letizia, e ai ragazzi Paolo e Federico.
Grazie, buonasera a tutti. Intanto io ringrazio Rossana e Martina per l'invito alla Biblioteca Mameli, che è uno spazio splendido che non conoscevo, colpevolmente devo dire, ma io non sono di Roma, quindi questo in parte diciamo che mi assolve, ma neanche tanto. Io sono Letizia Lucangeli e ho avuto già esperienze di traduzione. In realtà provengo da un mondo completamente diverso. Io sono direttore artistico di una rassegna piccola ma molto agguerrita e anche molto anziana che si chiama Immagini dal Sud del Mondo. Vengo da Viterbo. Noi proiettiamo da quasi 30 anni a Viterbo e provincia e portiamo il cinema indipendente in un posto estremamente periferico. Io mi rendo conto che ad ogni incontro che faccio parlo sempre della rassegna Immagini al Sud del Mondo, perché per me è non solo un lavoro ma è proprio veramente un pezzo di cuore. Facciamo molta fatica, abbiamo molte soddisfazioni, abbiamo portato a Viterbo dei film che girano nei circuiti indipendenti e che diversamente, avendo un solo multisala fuori dalla città e più nessun cinema né de sé né commerciale all'interno delle mura e appena fuori le mura, è veramente molto difficile proporre un'offerta culturale di questo tipo. Per quanto riguarda il lavoro più strettamente di traduzione, io provengo da un mondo completamente diverso. Io sono vicina al mondo delle sottoculture e ho fatto diversi lavori di traduzione in questo ambito. Ho tradotto 2 o 3 anni fa l'autobiografia di uno dei più famosi musicisti dell'ambito punk hardcore, per chi conosce questo mondo, e sono intervenuta anche come collaboratrice nella traduzione di altri volumi che riguardano le sottoculture. Quindi per me è stata una sfida affrontare questo testo, che è completamente diverso da quello che io di solito leggo e anche completamente diverso da quello che ho tradotto finora. Non ho avuto la possibilità di leggere l'originale, l'ho letto direttamente nella traduzione italiana, che ho trovato veramente splendida. Io però passerei la parola a Federico e Paolo, che ci parlano più diffusamente del lavoro della loro casa editrice Clicquot.
Buonasera. Adesso vi racconto, intanto per inquadrare, vi racconto un po' la casa editrice, qual è l'idea e insomma come si è sviluppata un po' in questi anni. La casa editrice è nata nel 2015, io sono il fondatore, poi diciamo nel corso del tempo ho avuto vari soci diversi, adesso siamo in 3, c'è Paolo qui con me e poi abbiamo la terza socia che è Cristina Barone, quindi siamo 3 componenti della casa editrice, che tra l'altro abbiamo la redazione proprio qua vicino, a 10 minuti a piedi, siamo vicino alla Porta Maggiore. E dicevo, siamo nati nel 2015, inizialmente solo come ebook, e poi dopo un po' anche con i libri di carta. E l'idea era proprio quella della riscoperta delle belle opere del passato dimenticate. Questa è stata fin da subito l'idea di base. Inizialmente l'idea fondamentalmente era quella di leggere i libri che volevamo leggere ma che non trovavamo da nessuna parte perché non erano più tradotti o erano fuori catalogo da tempo, eccetera. Poi invece piano piano col tempo ci siamo accorti che questa operazione che stavamo facendo in realtà aveva anche un significato molto più profondo, perché in pratica noi riscoprendo libri del passato, e la chiave è quella che questi libri devono avere qualcosa da dire al lettore di oggi, non è preservare la memoria storica di un'opera. Questa cosa qua la fanno egregiamente già le biblioteche, la fanno Project Gutenberg, tutte queste cose qua. Noi vogliamo, il nostro scopo è proprio quello di trovare libri che hanno senso per il lettore di oggi, che siano belli per il lettore di oggi, che siano piacevoli da leggere, quindi anche moderni e tutto quanto. E quindi questo era un po' l'idea fondamentale. Ho perso il filo di quello che volevo dire, perché all'inizio mi emoziono sempre un po' quando parlo in pubblico, però quello che volevo dire è che all'inizio l'idea era quella appunto di pubblicare libri che ci piacevano, però in realtà poi ci siamo accorti che quello che stavamo facendo era proprio un po' un rimettere in discussione dei canoni che la narrativa del Novecento, perché poi soprattutto attingiamo al Novecento, che la narrativa del Novecento aveva un po' fossilizzato, aveva un po' quindi autori che magari erano stati completamente dimenticati e invece erano bravissimi, e altri autori che invece magari sono ancora pubblicati, però magari sono solo studiati nelle università e non vengono, letti. E quindi, diciamo, questa è stata un po' l'idea. E poi piano piano, col tempo, ci siamo accorti che c'erano un po' alcuni filoni che non solo ci piacevano di più in casa editrice, ma che in effetti erano anche un po' più dimenticati di altri. E il fantastico, nel campo del fantastico, questa cosa è particolarmente vera, perché poi il Novecento è stato un secolo in cui la letteratura di genere è stata un po' messa da parte, è stata un po' considerata di seconda classe, un po' in qualche modo. E quindi ci siamo accorti che invece c'erano tanti testi di narrativa fantastica che invece avevano un alto valore letterario, un'alta importanza, e quindi, diciamo, parte del nostro lavoro è proprio dedicata alla riscoperta anche di opere di narrativa fantastica. Infatti abbiamo una collana, questa collana dove è stato pubblicato Topor, che si chiama proprio Fantastica, perché è dedicata alla narrativa dell'immaginario, anche illustrata, quindi tutta la collana è con illustrazione, e poi facciamo in doppia versione, questo poi magari ne parleremo più avanti. E questa è l'idea della casa editrice. E non so se vuoi aggiungere qualcosa a questa prima.
Se mi chiedete,
volentieri. Io volevo farvi una domanda, rispondete, insomma, no, Federico e Paolo, siete intercambiabili, mi pare di capire.
Sì, sì, assolutamente.
Mentre preparavamo l'incontro, sia io che Rossana, che insomma siamo due bibliofile anche abbastanza compulsive, c'era anche insomma con acquisti di un certo livello, con le case piene di libri, eravamo rimaste particolarmente affascinate dalla veste grafica, dalla scelta per esempio della carta. A me erano piaciuti tantissimo addirittura i caratteri tipografici, cioè per dire quanto io proprio sia feticista, no, con l'oggetto libro. E ci chiedevamo qual è il criterio attraverso il quale voi scegliete, per esempio, il tipo di carta, l'illustrazione. Poi parleremo anche delle illustrazioni interne del libro, che mi hanno particolarmente affascinato. Per esempio la combinazione dei colori, abbiamo visto che questo volume è uscito in due versioni diverse, eccetera. Quindi volevamo che ci parlaste anche un po' degli aspetti più tecnici.
Allora sì, per quanto riguarda questa collana, tendenzialmente quello che cerchiamo di fare quando è possibile è di ripubblicare il libro nella versione originale, quindi dato che è una collana dedicata appunto anche all'aspetto grafico, perché sono libri illustrati internamente, e spesso abbiamo avuto la possibilità di pubblicare anche la copertina originale, come nel caso per esempio di Carlo De Medici. Sono libri che erano usciti per un editore di Milano che si chiamava Facchi, una bellissima copertina curata dallo scrittore stesso Carlo De Medici. In quel caso abbiamo semplicemente cercato di restaurare e riportare la copertina originale. In questo caso l'edizione che avevamo in possesso, che è poi l'edizione italiana, la prima ed unica edizione, che è l'edizione del 69 della Milano Libri, aveva una copertina piuttosto particolare, non c'era un'illustrazione di Topor in copertina, era un disegno molto bello, ma secondo noi diciamo deviava un po' da quello che era il suo discorso appunto artistico, e quindi abbiamo in questo caso cercato di trovare una persona che potesse in qualche modo tradurre quello che noi volevamo rappresentare nella copertina. Quindi abbiamo contattato un grosso graphic designer che si chiama Maurizio Ceccato, che penso insomma sia piuttosto conosciuto perché collabora con tante case editrici, e quello che ha fatto è stato semplicemente mettere in copertina alcune illustrazioni interne e chiaramente dargli una veste grafica e dei colori che lui ha scelto e che abbiamo scelto insieme e che ci sembravano appropriati per raccontare un po' il libro. Per quanto riguarda la carta, noi da sempre sempre, da quando siamo nati abbiamo deciso di pubblicare esclusivamente in offset e quindi di scegliere determinati e lavorare con determinati tipi di carte, e in questo caso penso sia una Fedigroni.
Sì, sia in copertina che all'interno sono carte Fedrigoni, quindi insomma scegliamo carte di cartiere di qualità, e il tipografo lo facciamo impazzire perché ci facciamo sempre portare, perché poi viene lui da me, perché ormai ci facciamo sempre portare casse di campioni di carta su cui guardiamo, stiamo a controllare, cerchiamo, indaghiamo a vedere qual è la carta che può servire per l'occasione. Chiaramente poi una volta scelta l'impostazione della collana, poi per la collana rimane quella carta lì, rimane quella, insomma, quelle scelte anche di gabbia. Poi Cristina è in realtà la nostra impaginatrice, la nostra grafica, quindi peccato che non c'è perché avrebbe risposto meglio a queste domande. Comunque anche sul carattere, per esempio, abbiamo scelto una font che si chiama Justus e che è inconsueta nel panorama, insomma, di libri che si trova. E anche lì c'è stata una ricerca lunga, di trovare una font che avesse determinate caratteristiche, che fosse che ricordasse un po' i libri vintage, che però avesse anche un taglio piuttosto moderno. Quindi insomma c'è stata tutta una ricerca, perché poi inizialmente la collana, perché poi ora piano piano arriviamo a Topor, la collana è partita con la riscoperta di opere italiane per i primi numeri. Inizialmente abbiamo fatto la prima uscita era una raccolta di racconti fantastici e fantascientifici di Salgari. Salgari chiaramente non è dimenticato, però quei racconti lì in particolare sì, perché erano le pochissimi racconti fantastici che lui aveva scritto. Li abbiamo raccolti tutti quanti insieme, curati da uno dei più importanti studiosi di Salgari che abbiamo in Italia, e quindi era uscita questa raccolta. Anche lì ci avevamo messo delle illustrazioni di vecchi libri di Salgari all'interno, eccetera. Poi abbiamo pubblicato Gli esploratori dell'infinito di Jambo, un'altra opera d'inizio Novecento di Jambo, che era uno scrittore illustratore pisano con 70 illustrazioni a colori, anche quella una favola fantastica divertentissima. Poi abbiamo scoperto Carlo De Medici, l'autore che accennavamo prima, che era un autore che abbiamo scoperto noi, ci ha dato un sacco di soddisfazioni perché ci hanno detto che abbiamo ridisegnato i confini del gotico italiano. Quindi inizialmente questi erano libri degli anni 20, prima con un romanzo e poi una raccolta di racconti. E quindi inizialmente siamo andati sugli scrittori italiani. Poi abbiamo iniziato, diciamo, ad allargarci un po'. Prima siamo andati in Australia, con il quinto titolo della collana abbiamo riscoperto una storia fantastica, avventurosa, di uno scrittore australiano, e poi alla fine abbiamo proprio in realtà cambiato completamente, virato completamente, siamo passati alla seconda metà del Novecento e abbiamo trovato con questo libro qua, che in realtà è arrivato anche un po' per caso, perché diciamo che inizialmente eravamo arrivati a Topor attraverso L'inquilino del terzo piano, che lui è il suo primo romanzo, che è pubblicato da Bompiani, da cui Roman Polanski aveva tratto un film cult. E però c'era solo questo titolo qua in catalogo in Italia di Topor, e quindi abbiamo iniziato a vedere, ecco, diciamo che spesso con Carlo De Medici o tanti altri autori che trattiamo noi non c'era neanche una pagina di Wikipedia, quindi le nostre ricerche, poi magari parliamo anche, se volete, delle ricerche di come facciamo a riscoprire gli autori, ecco, di tanti non c'era neanche una pagina di Wikipedia, quindi erano proprio ricerche che uno fa in maniera un po' strane. Invece con Topor chiaramente no, perché insomma lui è un personaggio che ha un nome, e quindi è stato facile anche vedere la sua bibliografia, vedere le cose che aveva fatto. E c'è, diciamo, abbiamo visto che questo libro era stato pubblicato in Italia, appunto da Milano Libri nel 69, che Milano Libri tra l'altro è l'editore che pubblicava Linus in quegli anni, e infatti Topor era dentro Linus, cioè nelle uscite di Linus c'erano le sue illustrazioni, c'erano opere sue, c'erano cose, quindi all'epoca
dico anche il Frigiderro
sì E quindi, insomma, in quegli anni c'era una certa attenzione per le sue opere, chiaramente poi anche perché era, diciamo, più sulla cresta dell'onda. E quindi abbiamo trovato questa vecchia edizione del libro, l'abbiamo letta, ci è piaciuta, abbiamo detto: ma perché questo qua è completamente fuori dai canoni di libri che abbiamo pubblicato fino adesso, però entra perfettamente nella collana, anche perché appunto la collana è illustrata, questo libro è illustrato da queste illustrazioni meravigliose sue, sempre surreali, sempre così fuori dagli schemi. E quindi poi abbiamo contattato, insomma, la casa editrice francese che lo pubblicava, e abbiamo acquisito i diritti e ce lo siamo, eccolo qua.
La cosa strana è che la casa editrice francese aveva una copertina che non aveva niente a che fare con Toporre, quindi questo ci è sembrato piuttosto strano. Infatti la persona che poi con cui abbiamo curato i diritti era particolarmente contenta della nostra edizione, perché appunto diceva: finalmente una copertina con un'illustrazione di Toporre in copertina.
Allora, se voi siete d'accordo, prima di entrare un po' più nello specifico della narrazione, io passerei a una domanda che in realtà avevi già anticipato, perché mentre parlavi ci stavo pensando, cioè il modo in cui voi operate per le ricerche delle notizie, insomma, sugli autori. Quindi se ci sono altri criteri oltre a quello della riscoperta di libri di narrativa dimenticati, come agite? Quando voi decidete, avete l'idea di pubblicare un autore, quali sono i passi che fate?
Quindi vuoi sapere, cioè sono preparatissimo il fatto di sapere cioè come arriviamo alla pubblicazione di un libro. La scelta, a volte, cioè ci sono differenti strade. La scelta più semplice è quella, è semplicemente la casualità, cioè proprio l'incontro, proprio sì, assolutamente, incontro casuale. I libri che abbiamo avuto, insomma, che hanno avuto anche un discreto successo, insomma, sono stati incontrati da noi assolutamente per caso. Noi siamo appassionati di, cioè da sempre, insomma, siamo appassionati di mercati, mercatini e librerie antiquarie, e quindi, insomma, giriamo parecchio, ci piacciono le vecchie edizioni, quindi semplicemente a volte ci imbattiamo nei bei libri, e poi da lì nasce il discorso della ricerca, vediamo se sono stati ripubblicati, se non vengono più ripubblicati da tanto tempo. E quindi questo, diciamo, è la prima cosa. Spesso ci è, adesso anche che sono passati un po' di anni da quando abbiamo iniziato, ci arrivano consigli dai nostri lettori o comunque da appassionati del genere che ci propongono: avete letto questo, conoscete quest'altro e cose del genere, e molti sono, insomma, sono ferrati in materia, e quindi, insomma, arrivano sempre consigli interessanti. E un altro modo poi è semplicemente conoscere, tra virgolette, noi siamo, insomma, abbastanza appassionati di storia dell'editoria italiana, quindi conoscere, ecco, la storia delle case editrici, insomma, più importanti e non solo italiane, quindi anche la storia delle collane, e quindi attraverso anche lo studio di appunto delle case editrici, della loro storia, delle collane. Noi abbiamo alcune collane che ci piacciono particolarmente, ecco, all'interno poi spesso vediamo che troviamo quel gusto, quella cosa che cerchiamo, e quindi, insomma, e quindi, ecco, indaghiamo molto, diciamo, facciamo delle ricerche di questo tipo. Ma capita spesso anche che arrivi attraverso, insomma, un semplice articolo di giornale, uno spunto, cioè veramente può arrivare da qualsiasi cosa. Ecco, abbiamo sempre, diciamo, le orecchie ben appizzate per cercare di, insomma, siamo curiosi, ecco, quindi molto spesso capita, ecco, che magari da una ricerca anche positiva poi non si arriva alla conclusione, perché, ecco, poi un libro non pubblicato bisogna anche capire perché non viene più pubblicato. A volte, ecco, magari ci sono difficoltà dato che poi ci interessiamo di narrativa del Novecento, ci sono difficoltà nel reperimento degli eredi di chi detiene i diritti. A volte chi detiene i diritti non sa minimamente che cosa ha in mano, non vuole che oppure spesso mi è capitato a me personalmente, insomma, di ricevere risposte negative, non siamo interessati a ripubblicare, quindi a far conoscere la storia, il libro, insomma. Quindi cioè spesso direi che di una decina di progetti che abbiamo in mente, se riusciamo a portarne a termine due o tre, insomma, siamo contenti. Quindi questo è un percorso a ostacoli. assolutamente.
Poi nel caso di Top War chiaramente ci sono degli agenti, c'erano degli agenti, quindi è stato tutto più semplice, tutto più oneroso ma più semplice, però siamo anche contenti quando ci sono gli agenti di mezzo in realtà alla fine, perché poi soprattutto quelli stranieri, anche qualcuno italiano, via diciamolo, sono bravi, sono insomma professionali, quindi si lavora con facilità. In realtà più la casa editrice cresce più è facile trattare con gli agenti, perché inizialmente è un po' difficile perché spesso all'inizio neanche ci rispondevano quando non sapevano chi eravamo e tutto quanto, poi invece piano piano adesso diciamo i rapporti sono un po' più facili. Più difficile appunto è trattare con gli eredi, perché qualche volta veramente pensano di avere, non lo so, sparano cifre che neanche Netflix potrebbe pensare di pagare per i diritti, e quindi poi non se ne fa niente. E comunque sì, ecco, è un po' questo il passaggio. Ogni libro c'ha un po' la storia a sé, e poi ci sono casi appunto come questi autori completamente dimenticati come Carlo De Medici, che non sapevamo neanche quando era morto, non avevamo nessuna informazione, quindi poi piano piano riscopriamo cose della sua vita facendo delle ricerche. Quindi in questo libro avevamo solo l'indizio che lui aveva vissuto a Gradisca di Sonso, che è un paesino del Friuli, quindi abbiamo iniziato a indagare, abbiamo visto che in biblioteca erano conservate delle sue carte, abbiamo visto, e quindi poi degli studiosi di storia locale si sono interessati alla cosa, hanno cercato per archivi, hanno riscoperto un po' di cose della sua vita, e quindi ora praticamente è bello perché oltre a riscoprire il libro riscopriamo un po' anche l'autore, quindi ridiamo un po' vita all'autore. Questo poi è il senso culturale di quello che stiamo facendo.
Grazie, veramente molto interessante tutto il lavoro che c'è dietro e sul quale io mi sono sempre fatta un sacco di domande, soprattutto quando mi imbatto in case editrici che propongono lavori così particolari. Allora, se voi siete d'accordo, io entrerei un po' più nello specifico del romanzo. Allora, per quanto mi riguarda, io quando ho letto questo romanzo mi sono ritrovata di fronte a un mondo completamente nuovo. Ne parlavamo prima, quando ci siamo incontrati, perché io leggo pochissima narrativa. Negli ultimi 10 anni ho diminuito tantissimo gli acquisti e le letture di narrativa a favore della saggistica. Ho pochi punti fermi nella narrativa, pochi ma importanti, e mi rendo conto che più passano gli anni più per me è difficile trovare qualcosa che mi soddisfi veramente. In particolare questo romanzo per me ha costituito una specie di sfida intellettuale, in quanto è molto diverso da ciò che io leggo di solito, e due sono gli aspetti che mi hanno colpito. Intanto la presenza di queste illustrazioni incredibili che ricordano anche molto quelle di Tenniel, di Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi hanno quest'aria tra l'onirico e il vittoriano che insomma io ho molto apprezzato, e poi l'uso del linguaggio. Avendo appunto svolto lavori di traduzione in passato dall'inglese, mi sono chiesta ogni pagina che fatica abbiano fatto i due traduttori che sono intervenuti. Già il francese di per sé è una lingua piuttosto ostica, soprattutto nei modi di dire eccetera, per quanto io poco la conosca. Oltretutto qui si tratta di un linguaggio che secondo me, per quanto mi riguarda, è stato reso in maniera, io direi proprio cristallina e chirurgica, cioè c'è proprio una bellezza delle parole. Allora, il lavoro di traduzione, per come lo vivo io, è un lavoro, cioè tu devi passare da una cultura all'altra, da un modo di pensare all'altro, quindi tu devi rendere, che sembra una banalità ma è estremamente difficile, tu devi rendere al pubblico che ti leggerà nella tua lingua, con i tuoi con il tuo modo di esprimerti e quindi con il tuo modo di pensare, qualcosa che è stato scritto da chi veniva, insomma, da più lontano, si esprimeva in un'altra lingua, aveva un'altra forma mentis, un modo diverso di usare la sintassi, un modo diverso di usare la grammatica e il pensiero. E quindi ogni volta che leggo un romanzo, un saggio straniero in traduzione italiana, penso subito alla fatica dei traduttori, prima ancora che dell'autore o dell'autrice. In questo caso io ritengo, pur non avendo letto il testo originale, che si tratti di un lavoro veramente di cesellatura incredibile sul linguaggio, cioè la scelta di ogni singolo termine è veramente pensata. Tra l'altro ho notato anche una un equilibrio tra un modo di esprimersi un po' più datato e un altro più contemporaneo, cioè nel senso il lettore più contemporaneo può ritrovarsi tranquillamente in questo linguaggio, che comunque presenta dei preziosismi che non sono mai eccessivi, che non sono mai affettati, ma che rientrano perfettamente in questo quadro linguistico generale. Io così l'ho vista, insomma. Inoltre, e qui finisco perché di solito sono più sintetica, ma ci tenevo ad esprimere questo concetto, che non è effettivamente facile da esprimere. Inoltre volevo anche dire una parola proprio sul tipo di storia, senza rivelare nulla. Sicuramente voi sapete che in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, c'è stata una grossa polemica sugli scritti di Roald Dahl, perché sono stati ritenuti da un certo numero di intellettuali e probabilmente anche di persone comuni come non adatti, diciamo, non inclusivi, non adatti alla cultura corrente, eccetera, eccetera. Roald Dahl è un autore che, secondo me, in modo egregio ha posto il problema del rapporto tra adulti e bambini. E anche della crudeltà degli adulti e della crudeltà dei bambini, un argomento che ho trovato in parte anche in questo libro. La mia domanda alla fine di tutta questa disamina è: quando voi avete esaminato il lavoro di traduzione e quando avete letto le bozze, no, di questo libro, avete avuto questa impressione di grande realismo nella resa dei rapporti umani, nella resa dei rapporti tra adulti e bambini, nonché questo lavoro sul linguaggio?
Scusi, ti cedo sempre il microfono.
Sì, rispondo adesso io, perché ho fatto io la revisione del libro, che tra l'altro sono traduttore anch'io, prima di fare, cioè anche adesso, ma prima di fare da inglese e spagnolo. Però leggo anche il francese, quindi ho potuto fare la revisione. E intanto, questo libro è fuori dai canoni di lettura non solo tuoi ma di tutti, cioè, perché praticamente chiunque legge questo libro lo troverà fuori dai propri canoni, perché non c'è nient'altro veramente di simile. La storia, adesso ve lo dico perché sennò sembra rimaniamo un po' troppo sospesi, è una specie di Alice nel Paese delle Meraviglie. La storia parla di questa piccola principessina, questa bambina, che deve scappare da una serie di nemici della corona che vogliono conquistare il regno. E quindi c'è questa carovana di personaggi assurdi che viaggiano in questo caravan a forma di elefante e devono raggiungere uno zio che li può aiutare, e tutto il libro è questo viaggio dove succedono cose assurde e cose strane. Questo è un po', diciamo, il canovaccio della storia. E la traduzione, sì, i traduttori intanto sono Federico Musardo e Lucrezia Pei, che lavorano sempre in coppia, sono due ragazzi giovani ma veramente molto bravi. Praticamente il libro, proprio come Alice nel Paese delle Meraviglie, è pieno di giochi testuali, quindi veramente la revisione è stata incredibile, perché abbiamo cioè ogni due righe c'era una nota che diceva: qui abbiamo scelto questo perché, per come, perché, per come. E non era soltanto e quindi i giochi, intanto ci abbiamo anche lavorato insieme alcune volte, perché alcuni erano bellissimi come li avevano fatti, altri c'era da lavorarci, da trovare le soluzioni più incisive, eccetera. Però non era solo quello in realtà, perché poi loro sono stati bravissimi anche perché dicevano: guarda, questa qui è una citazione da un ricettario dell'Ottocento. Quindi c'erano anche rimandi testuali difficili, quindi abbiamo scelto di scrivere in questo modo perché restituiva quella forma particolare. Perché poi il libro non si capisce bene che cos'è, se è una favola per bambini, se è una favola per grandi, appunto questo discorso, ma se è anche un libro di satira, perché c'è anche la satira, c'è anche una critica al consumismo,
sì.
Ci sono insomma tantissime cose, e in ogni parte del libro ci sono delle cose che insomma ci sono delle costruzioni, anche il modo in cui hai costruito il testo, che ti chiedono di restituire una certa cosa particolare. Per esempio, mi sono forse segnato un paio di cose. Chiaramente quando... è dimostrato: angina, irrita le mucose, toglie l'appetito, blocca la digestione, macchia i denti, rovina l'alito, invecchia la pelle, annebbia la vista, disturba il sonno, cancella la memoria. Chiaramente è una specie di critica alle pubblicità, alle cose, insomma, a questi slogan che sono super triti, super abusati, eccetera. E quindi chiaramente in ogni parte del testo gli traduttori hanno dovuto identificare tutte queste caratteristiche per poi tradurle. Quindi hanno fatto un lavoro veramente veramente stupendo.
Mi piace, no, non mi piace parlare, vorrei leggervi una cosa dalla bella prefazione di Carlo Mazzagranti, che è un esperto di Topor, che ha curato anche un'edizione Voland qualche anno fa, in cui si capisce bene di che cosa parliamo. La principessa Angina ci colloca al centro della contropedagogia che il vulcanico e regolare Topor non ha mai smesso di elaborare attraverso i suoi mille talenti: illustrazioni, dipinti, animazioni, testi teatrali, letterari, radiofonici, canzoni, sceneggiature, film, fotografie, e di certo tralascio qualcosa. Tutto ciò che ha fatto questo artista, anche le cose più cupe ed esoteriche, possiede una viva connessione con il mondo dell'infanzia, e di un'infanzia radicalmente opposta a quella verso cui ci indirizza la prude temperanza dell'educazione civile. Il suo stesso irrequieto sperimentale tra un ambito e l'altro della creazione artistica, per lo più affidandosi all'intuizione e al piacere estemporaneo prima che alla disciplinata cura della forma, questo anarchico sbizzarrirsi al di là di ogni dominio rappresenta a sua volta un modello creativo che l'uomo maturo, il professionista specializzato, esperto dei propri mezzi e geloso della propria expertise, ripudierebbe come sintomo di immaturità e infantilismo. E qui dice una cosa che secondo me risponde alla domanda. Nel romanzo che vi apprestate a leggere, il gioco intorno ai codici, in particolare quello tra immagini e parole, è spinto fino a esiti estremi: illustrazioni che alludono a frasi, rebus, lettere disegnate, sintagmi che tengono a strutturarsi tipograficamente come immagini, calligrammi e altre stranezze verbali che devono aver messo a dura prova la pazienza dei traduttori Federico Musard e Lucrezia Pei. Perché effettivamente credo sia una giungla per un traduttore, cioè non credo di aver, io non sono un esperto, ma non credo di aver mai visto un libro del genere.
E poi se è un libro per bambini o se è un libro per grandi, la domanda resta aperta in realtà, secondo me è più per grandi che per bambini, però è comunque una favola, è sempre per il discorso del, insomma, che i bambini, Topor diceva che non bisogna trattarli da scemi i bambini, perché non sono scemi, e quindi per lui, lui era convinto che il libro fosse anche per bambini, quindi fosse anche una favola che un bambino potesse leggere, benché diciamo ci sono delle cose che non so se, appunto per il discorso che dicevamo, possono leggere secondo te certe cose i bambini?
Allora, Diciamo che così, pure secondo me questo è un libro prevalentemente per adulti. Tuttavia non lo farei leggere a un bambino di 8 anni, magari di 12 sì. Ripeto, io lo dicevamo prima, io ho avuto questa esperienza con mia figlia che tra gli 8 e i 10 anni ha ricevuto in regalo, prevalentemente da me ma anche per i compleanni, diversi libri di Dal, che lei ha amato molto. Adesso ha quasi 20 anni, abbiamo parlato di questa vicenda non so neanche come definirlo, di questo intervento barbaro sui libri di Dal, e lei l'ha considerata l'ha considerato un intervento veramente a gamba tesa, perché essendo stata bambina da poco ancora ricorda la potenza narrativa, la potenza descrittiva, ma soprattutto la sincerità di questi libri, che oltretutto sono estremamente poetici. Vi dico perché farei leggere un libro del genere a una bambina o un bambino di 12 anni. Vi leggo un passaggio brevissimo che io ho trovato estremamente poetico. Che ne facciamo di lui, Marchese? Potremmo farlo in mille pezzettini da lasciar cadere lungo la strada per ritrovare la via di casa? Potremmo metterlo in un tino a fermentare e vedere quanti litri di vino fa? Potremmo aprirgli la pancia e riempirlo di piume? Così vediamo se vola. Potremmo fargli ingurgitare così tanta groviera da trasformarlo in un immenso buco. Potremmo fargli cantare tanti di quegli inni nazionali da farlo diventare una bandiera. Potremmo abbracciarlo così forte da farlo sciogliere di malinconia. Potremmo farlo piovere dal cielo, se è di umore plumbeo. Potremmo fargli sudare 7 camicie, se invece è pieno di ardore. È veramente molto poetico questo passaggio, io l'ho amato tanto, infatti me lo sono segnato perché mi avrebbe fatto piacere condividerlo con voi. Ecco, io ritengo che questi autori siano veramente una spanna superiore agli altri, perché riescono a donarci poesia, a donarci il realismo. In un viaggio, per quanto riguarda in particolare la principessa Angina, che è assolutamente lisergico, assolutamente onirico, io l'ho definito veramente un viaggio lisergico, e dal quale tra l'altro si ritorna dopo aver letto il finale a fatica, perché guarda, io ritengo allora, i libri ai quali io sono più affezionata, che ho amato di più, sono quelli da cui ovviamente ho fatto fatica a staccarmi. Quelli di cui mi ricordo i nomi di tutti i personaggi, io che sono assolutamente smemorata. Ebbene, con questo libro così diverso da quello che io leggo di solito, ho ricevuto esattamente questo effetto. Cioè, mi è dispiaciuto quando è finito, perché in effetti ero entrata in un mondo che per me era assolutamente diverso, per me era assolutamente sconosciuto. E l'ho amato, io lo ritengo una delle migliori letture che ho fatto in questi ultimi anni, perché mi ha aperto appunto una dimensione lisergica, onirica, che mi mancava totalmente. Quindi grazie di averlo pubblicato, di aver fatto questa scelta.
Secondo me, se posso dire la mia opinione, è un libro molto per bambini, perché io credo che Topor fosse un grande bambino, sì. Nel senso che, come dice poi appunto anche Galanti nella prefazione, Topor creava come creano i bambini, senza limiti e filtri, sprezzante delle convenzioni. Cioè lui era veramente un cavallo pazzo, nel senso che non accettava nessun compromesso, e quindi in questo senso anche questa fantasia al potere, credo che sia, cioè questo discorso che facevi su Dal, insomma, a me fa piuttosto sorridere, non sono assolutamente d'accordo con quello che è stato fatto. Cioè, i libri di Dal in confronto alla principessa Angina sono degli zuccherini, insomma, cioè, però
sì,
ecco,
sì, sono d'accordo, assolutamente d'accordo.
Cioè, questo è un libro, insomma. Però ecco, trovo che i bambini invece spesso ci stupiscano, siamo noi che abbiamo un certo tipo di convenzioni e che tendiamo, ecco, a mettere delle barriere, ma in realtà loro sono molto più aperti, appunto, proprio perché non hanno questo tipo di barriere rispetto alla fantasia, e Topor era un personaggio straordinario proprio per questo.
e tra l'altro anche i personaggi del libro, che sono, diciamo, tre i personaggi fondamentali. Sono Angina, che è proprio quella che rappresenta la parte fantastica, un po', cioè che quando sei con Angina sei proprio nel regno della fantasia. C'è Jonathan, che è il personaggio che invece si unisce a questa carovana di personaggi, e quindi è quello che dall'esterno si trova... quello che stava nella vita reale, nella vita normale, si trova catapultato dentro questo mondo di personaggi assurdi. E poi c'è il cancelliere Vitamine, che invece fa un po'... lui è forse il Don Quixote del libro, perché è quello che unisce i due mondi, no? Perché nel momento in cui Jonathan c'ha dei dubbi, dice: ma questa cosa qua è assurda, è strana, e il cancelliere invece dà manforte alla bambina, dice: no, è proprio così, e c'ha ragione la bambina. Quindi lui riesce a fare da ponte, e a un certo punto diventa, come dicevi tu prima quando ci parlavamo oggi, diventa come che la bambina controlla un po' tutti gli altri, diciamo, questa parte fantastica di fantasia poi assume il dominio su tutti i personaggi reali, quindi è un po' bella. E quindi c'è sia il discorso del fantastico che sta sopra il reale, ma c'è anche il discorso del bambino che sta sopra gli adulti, che controlla gli adulti. Sì, insomma, questo è...
Tra l'altro, per dimostrare il fatto che Topor fosse un grande bambino, io vi assicuro che la principessa è tratteggiata benissimo, cioè è una vera bambina di 10 anni. Questo io, appunto, avendo avuto l'esperienza, ve lo dico per certo, è una bambina in tutto e per tutto, o meglio... quasi una preadolescente, perché insomma poi i bambini di adesso a 10 anni già si confrontano con la preadolescenza, già stanno su TikTok da almeno 2 anni, quindi insomma è una bambina molto contemporanea. Ecco, io ho dato un po' questa lettura a questa bambina, alla quale mi sono molto affezionata. Sì, una bambina contemporanea, una bambina molto moderna. Tra l'altro, quando, non so se tu, Federico, Paolo citava dell'immaginazione al potere, mi è venuto in mente che effettivamente questo libro è uscito proprio nel periodo storico dell'immaginazione al potere, nel 68, quindi è anche molto specchio dei tempi, chissà quanto voluto. Tra l'altro, appunto, è un libro che, se vogliamo leggerlo in una ottica politica, è anche un libro politico. E quindi sì, è proprio figlio del suo tempo, ma nello stesso tempo è molto molto contemporaneo. Lì, infatti, Angina è senza tempo. Angina è proprio una bambina vera.
Sì, è anche politico, ma in realtà non si riesce poi a dare nessuna definizione. Ed è simpatico che all'inizio del libro l'autore dice: questo libro parla di una malattia. Quindi Angina parla di una malattia. Quindi secondo lui... vuole essere l'allegoria di una malattia che lui ha avuto. Quindi, insomma, le letture che uno può dare sono veramente tutte, e anche il contrario.
Una cosa che lui disse al tempo è che, appunto, La principessa Angina era un libro per bambini intelligenti e adulti che fumano molte sigarette. Insomma, direi che dà il senso proprio del personaggio.
Ecco, io non so se qualcuno vuole fare domande, ha delle curiosità in merito.
Vai, Simone, prenditi il microfono, perché siamo col podcast, se no non ti si sente. No. Prenditi il mio.
Ok. Niente, semplicemente... ciao Letizia.
Ciao.
Ciao Martina. Ciao Straccaletto. Vabbè, semplicemente... Ora, mi faceva piacere intervenire a questa presentazione perché sono coinvolti tanti amici, tutti insieme. Però io in effetti il libro lo conosco piuttosto bene, perché ce l'ho l'edizione del Milano Libri del 69. C'ho quella e c'ho anche una Fata Speciale, che è un'altra raccolta sua di racconti che uscì sempre in quegli anni per la Milano Libri, e che secondo me è bellissima anche... Ecco, fate anche quella, se è possibile, perché sono belli. E poi, vabbè, su Topor alla fine è stato un disegnatore eccezionale, quindi il male, Frigidaire, chiaramente Linus, tutta la stampa umoristica, satirica.
Non dimentichiamo, scusa se ti interrompo, che ha anche collaborato con Alejandro Jodorowsky.
Jodorowsky, il Teatro anche... Panico, poi ha fatto un film, uno dei primi film ad animazioni tostissimo, Il Pianeta Selvaggio, e anche altri cortometraggi importanti. Insomma, in effetti era un eclettico, ha scritto racconti, romanzi, di tutto di più, insomma. Lui era, secondo me, lucidamente pazzo. Sì. Cioè, chi l'ha conosciuto di persona, per esempio Vincenzo Sparagna di Frigiderma, ha detto che parlava con il suo cane e che dice stava sempre embriaco tutto il giorno e parlava con il suo cane. Cioè, così, di questo è quello che mi hanno riferito, perché avevo chiesto. Maurizio Nichetti pure mi è capitato di incontrarlo, e mi disse una volta, gli chiesi: ma quando avete fatto Ratataplan, il film dove poi Topor faceva anche l'attore ogni tanto, no? Sì. Fa una parte lì, dice: no, è venuto gratis a fare il film, si fece pagare soltanto l'aereo, si fece una vacanza in Italia, recitò e se ne tornò a Parigi. Comunque, vabbè, questo per dire che lui era un dadaista surrealista nato un po' in ritardo, e questa è la sua, secondo me. Ecco, volevo solo riprendere questa cosa di cui parlavate, se è un libro per bambini o non è un libro per bambini. Secondo me lui non era tipo da fare differenza tra bambini e adulti, ma non perché si sentisse lui bambino, perché proprio non era transgender in questo senso, non... Sicuramente tutte le cose sue hanno questo carattere surreale, straniante, e quindi anche così politicamente scorretto. Dice, scrive le cose che non ti aspetti, sovverte schemi sociali, logici. Uno degli autori più distruttivi che si possano leggere, secondo me. Niente, tutto questo pippone per complimentarmi con voi per aver scelto questo libro, e a quando una fata speciale.
Grazie Simone.
A tal proposito posso dire che in contemporanea con questo libro è uscito anche un'edizione del Masochista per Bamber Edizioni, che è un editore di Roma, che comunque è un libro di disegni di Topor molto, molto bello, che ha anche un'introduzione, insomma. Quindi, diciamo, credo che insomma, si stia riaccendendo una luce su quest'autore.
E per concludere volevo dire che la nostra edizione esce in due versioni: quella normale, brossurata, con due copertine diverse, tutte e due realizzate da Ceccato con illustrazioni interne, quella brossurata che si trova in libreria, e quella cartonata a tiratura limitata di 150 copie numerate, che si trova invece soltanto qui e nel sito, dal nostro sito clico.it.
Grazie a tutti di essere intervenuti e alla prossima. Ciao.
Non lo sapevo, cioè quando ho capito che...